Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Allarghiamo questa preghiera della comunione di Dio, di Gesù, a tutti i nostri fratelli e sorelle in questa Eucaristia, ricordando, avendo in mente ciascuno e poi tutte le intenzioni principali della comunità in questo momento. E anzitutto chiediamo, affidiamo tutti alla misericordia di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 9, versetti 43b, 50. Mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Nacque poi una discussione tra loro, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose: non lo impedite, perché chi non è contro di voi è per voi.
Parola del Signore.
Meditiamo oggi un brano che contiene tre sezioni, tre episodi. Il primo corrisponde, come veniva già osservato, mi pare ieri, da Giovanna Battista, il primo corrisponde a un certo schema. Dopo l'annuncio della passione c'è, cioè, per contrasto, la discussione dei discepoli su chi è il più grande, e poi invece l'ultimo episodio che torna, almeno nel contesto, sulla attività esorcista, sulla attività di Gesù, e anche qui vediamo dei discepoli, sull'attività di cacciare i demoni, l'esorcismo. Ecco, vediamo insieme ciò che abbiamo ricavato.
I verbi che sono utilizzati nel tratto iniziale del secondo e del terzo episodio sono un po' particolari, perché dice che uscì una discussione fra loro, ma soprattutto versetto 49 dice: rispondendo Giovanni, comunque utilizza questo verbo che a volte anche non è, significa semplicemente rispondere, anche così comunque mostra un certo legame, una certa connessione con le parole di Gesù. Giovanni interviene in qualche maniera proseguendo il discorso. Mentre quindi il versetto 46 sorse, uscì una discussione fra loro, mostra, mi sembra dire un qualcosa che accade improvvisamente dall'esterno, che subentra e rompe quindi un contesto. La parte, quindi mi sembra che la discussione su chi è il più grande mostra come se si fosse inserito un qualche cosa di diverso nel loro cuore rispetto alla parola di Gesù, che ha appena annunciato la consegna del figlio dell'uomo. Questo mi sembra dire che ci sono nei discepoli, che c'è un'altra fonte, un qualche cosa. Mi sembra avere una risonanza, come diciamo, di uno spirito diverso che entra in loro. Nel loro cuore non c'è spazio solo della parola di Gesù, ma entra qualcos'altro. E questo mi pare dire appunto che sono proprio pensieri contrastanti, l'annuncio della passione e la domanda su chi è il più grande. Sono come due elementi che arrivano da fonti diverse, opposte. E la connessione invece tra la seconda pericope e la terza, perché Giovanni fa questa domanda su uno che scaccia demoni nel suo nome? E mi pare dire che rispetto a questa accoglienza di uno che è esterno, il più piccolo da voi, che accoglie questo fanciullo, accoglie me, il più piccolo tra voi è il più grande, mi pare che Giovanni voglia proseguire dicendo è una persona che non segue con noi, cosa deve fare? Mi sembra che porti più avanti, ponendo un problema che a lui pare insolubile, cioè bisogna dirgli che non faccia, è qualche cosa di esterno a noi questa persona. E invece Gesù mi pare che voglia dire sì, che invece questa presenza e operazione di Gesù negli altri, che non solo i discepoli affermati non sono i grandi ma sono i piccoli, è anche una presenza anche negli esterni al gruppo.
Quest'ultima osservazione che ha Paolo per quanto riguardano gli ultimi versetti 49-50, e non so, ho visto dei passi paralleli anche in altri testi che confermano un po' quello che ho pensato. Intanto qui siamo alla conclusione del ministero di Gesù in Galilea, ecco, sta concludendo, è andato bene, è andato male, non si sa, comunque sta a concludere questo suo passaggio in Galilea e poi domani vedremo che inizia il suo cammino verso Gerusalemme. E mi sembra così che Gesù, nella sua ormai missione universale, accetta, mi sembra, questo servizio di un anonimo, ecco, che è appunto al di fuori della sua cerchia. E mi sembrava che ci fosse intanto una somiglianza, una certa analogia con quell'episodio di Mosè, citato in varie parti, di Numeri, Mosè che dice: magari fossero tutti profeti nel popolo di Dio, quando contestarono appunto quei due che non avevano partecipato. È un'altra cosa, però insomma, mi sembrava che fosse possibile anche una, un'analogia di questo genere, ma in Paolo, San Paolo nella lettera ai Corinzi mi sembra che spieghi ancora meglio per me, Corinzi 12:3, una, cioè vi dichiaro che nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, così nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito. Ecco, insomma. E quindi questo mi sembra che dovrebbe essere il criterio per giudicare le azioni degli altri.
Ma in questi versetti 44-45 c'è una sottolineatura ripetuta per ben tre volte su queste parole, e che sottolineano un contrasto totale con la meraviglia e la celebrazione. Tutti erano sbigottiti, meravigliati della potenza di Dio, e mentre tutti erano così stupiti, Gesù dice queste parole: mettetevi nelle vostre orecchie queste parole. Poi questa parola è: il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. E continua: e ignoravano questa parola ed era velata da loro per non averne la percezione, e temevano di interrogarlo su questa parola. Sembra che questa insistenza dica un po' tutto il mistero di Gesù. Il versetto 35: c'era stata la parola del Padre, questo è il Figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Ma in realtà questa elezione consiste nel essere consegnato nelle mani degli uomini, è una elezione per la consegna, e quindi questo ascolto diventa quasi impossibile, velato, dice velato ai loro occhi, che richiama un po' anche quello che aveva detto al capitolo 8: badate a come ascoltate. C'è un ascolto che deve essere accolto, ma in questa comprensione di un mistero che per gli uomini sembra proprio impossibile fino a che non è compiuto. Solo a quel punto il Signore aprirà la mente a comprendere le Scritture, a comprendere questo mistero, che è un mistero che genera meraviglia, sì, ma poi genera questo grande timore e questa impossibilità a accoglierlo. E Gesù nei brani seguenti mi sembra che pianino pianino vuole rivelarlo, questo mistero, in questo rovesciamento completo. Il grande sarà colui che è più piccolo, e la sua potenza potrà essere utilizzata anche da chi non è con lui, non sembra essere con lui, che e fa parte proprio di un mistero del rapporto dell'uomo con Dio, indipendentemente dalla logica dei discepoli, dalla logica umana.
E aveva colpito la risposta, quello che dice Gesù, conoscendo il pensiero che era nel cuore dei suoi discepoli, cioè chi era il più grande. Mi ha colpito la risposta, perché qui non dice semplicemente che è il più grande è quello che diventa un bambino, ma dice: chi accoglierà questo bambino nel mio nome? Cioè c'è un problema, mi sembra, di accoglienza. A me sembrava che Gesù volesse dire: dovete diventare dei bambini per accogliervi gli uni gli altri, e accogliendovi così accogliete me, e chi accoglie me accoglie anche colui che mi ha mandato, cioè può così solo, diventando, essendo bambini, accogliendosi come bambini, cominciare a conoscere il mistero del Signore. Chi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato, il mistero del Signore, che prima è a loro velato, ma se si diventa bambini e ci si accoglie come bambini, allora si può penetrare questo grande mistero che se no è ignorato e sconosciuto.
Ancora su questi versetti che adesso sono stati commentati, aggiungo un'altra osservazione. Il versetto 47 è molto forte, sono molto forti le espressioni che usa Gesù appunto di fronte al pensiero che si è insinuato tra gli apostoli, che è il più grande. Non comincia con un discorso, ma prende un bambino e lo pone presso di sé. Questo è un atto, e anche il verbo che usa, istisen, è un verbo molto forte, appunto è uno stabilire quasi istituzionale, per così dire. E poi, prendendo un bambino, così, ponendolo in questo bambino, io vedevo in questo non solo la questione della piccolezza, ma della piccolezza in quanto appunto non ha diritti. Però, se accolto, fa scattare quello che dice il versetto 48, e cioè fa scattare l'alleanza, perché per il compiacimento di Dio, chi accoglie questo bambino accoglie il figlio e accoglie il padre. È la logica dell'alleanza. Dio costituisce il bambino come suo rappresentante in mezzo ai suoi discepoli. L'immagine mi pare che sia questa: è lui il mio rappresentante. Leggendo anche sul lessico, appunto, il versetto 48 viene commentato così, nella logica di colui che rappresenta colui che lo ha inviato. Chi è inviato è identificato con colui che invia. È la logica dell'alleanza. Quindi questo bambino senza diritti, ma se è accolto, fa scattare l'alleanza, e per questo diventa grande, anche per questo, diciamo così, diventa grande, perché è grande, perché nell'accogliere questo rappresentante che è il bambino senza diritti, scatta tutta la dinamica della grazia di Dio e della vita di Dio. E allora, così, a me, secondo me, vedevo anche questo aspetto, si completa il quadro di dove si vede il regno, nella preghiera che penetra nel mistero di Dio e tutto il brano della trasfigurazione, si vede non nelle opere di potenza, ma nel fatto che il regno di Dio, che il figlio dell'uomo, viene consegnato nelle mani degli uomini, e si vede in questo appunto bambino che, se accolto, fa scattare tutta l'alleanza dell'uomo con Dio.
Ma a proposito di questo bambino,
ne aveva parlato Gesù al capitolo settimo, quando parla di Giovanni Battista e dice: il più piccolo nel regno è più grande di lui, quindi è lui, quindi il più piccolo, è sempre lui il più piccolo, Gesù. E mi sembrava che appunto questa grandezza di Dio, perché non dice la grandezza di Dio, il versetto 43, passa appunto attraverso questa consegna, quindi la gloria di Dio passa attraverso la consegna di questo piccolo.
Aggiungo solo un problema o due che mi ero posto in interpretazione, vorrei ripetere le cose dette da voi. Mi ho posto il problema al versetto 48, cosa significa chi accoglie questo bambino nel mio nome? Perché dice nel mio nome, cosa significa? Non sono sicuro. Ho l'impressione che debba voler dire chi accoglie questo bambino come se fossi io. Però sottopongo il punto, perché non deve essere indifferente questa espressione. Cioè, chi è il mio vero rappresentante? Sarebbero i dodici, no, è il bambino. Mi sembra che ci possa essere chi accoglie questo bambino nel mio nome, cosa significa? No, lo chiedo. Secondo me dovrebbe voler dire, per avere un senso, chi accoglie questo bambino come se fossi io. Cioè Gesù si identifica, cioè, col più piccolo, come diceva Maria adesso. Poi invece sull'altro episodio, per concludere, penso che la risposta di Gesù, chi non è contro di voi è per voi, sia nel quadro dell'attività della lotta contro il Satana, contro il demonio. E come abbiamo, io l'inquadrerei in questo modo. Vedrei lì soprattutto la chiave interpretativa, il significato di questa espressione, di questa risposta di Gesù. Come ricaviamo anche dall'episodio in cui Gesù viene accusato di cacciare i demoni in nome di Beelzebul e dalla sua risposta: I vostri figli in nome di chi cacciano i demoni. Qui c'è uno semplicemente che non è un discepolo, probabilmente non si segue, però usa il nome di Gesù per cacciare i demoni, perché questo è il punto. Nel tuo nome, perché uno può cacciare i demoni, perché deve impedire a uno di cacciare i demoni? È un'attività che evidentemente in Israele c'era, dal momento che Gesù stesso, per difendersi, dice: in nome di chi i vostri figli cacceranno i demoni, dice ai farisei, saranno loro ad accusarvi. Quindi anche qui penso che sia il centro che utilizza nel nome di Gesù, il nome di Gesù per cacciare i demoni, o per tentare di cacciare i demoni, e loro cercano di impedirlo, e la risposta di Gesù mi sembra che sia nello stesso quadro, cioè chi non è contro di voi è per voi in questa lotta. Tutti quelli che lottano contro il demonio in Israele sono dalla stessa parte, no? O no? Sia che siano discepoli di Gesù, sia che non lo siano. Dentro a Israele c'è la lotta contro il demonio. Quindi se uno non è contro, è per voi. In questa lotta, mi sembra molto significativo, forse da qui si possono dedurre poi anche delle altre conseguenze. Insomma, l'uso del nome di Gesù nel contesto che io vedo qui non è esclusivo. Uno può usare il nome di Gesù, anche se non è discepolo, perché impedirglielo? Visto che stiamo combattendo tutti la stessa battaglia,